Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato dalla Terza nel 1999 e firmato da Alessandro Barbero e Chiara Frugoni, Medioevo Storia di Voci. Racconto di immagini. È una sintesi divulgativa di storia medievale, costruita attraverso l'incontro fra fonti scritte e testimonianze figurative. Non è un repertorio di date, dinastie o battaglie organizzato secondo il modello del manuale tradizionale. Propone piuttosto un percorso tematico che restituisce il Medioevo come esperienza sociale, culturale e materiale. Il titolo dichiara il metodo dell'opera. Le voci sono quelle che emergono da documenti, racconti e tracce del passato. Le immagini, miniature, affreschi, sculture e altri manufatti non fungono da semplici ornamenti, ma partecipano all'argomentazione storica. La collaborazione riunisce due competenze complementari: Barbero, storico delle istituzioni e della società medievale, e Frugoni, studiosa eminente dell'iconografia medievale. Ne risulta un libro pensato per rendere leggibile un lungo periodo, senza ridurlo allo stereotipo dei secoli bui, mostrando come le persone rappresentassero il proprio mondo e come noi possiamo interpretarne criticamente le tracce. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, le immagini come fonti storiche, non come semplice corredo illustrativo. L'elemento più distintivo di Medioevo Storia di Voci, racconto di immagini, è l'uso sistematico delle immagini come documenti, miniature, affreschi. Oggetti e rappresentazioni figurative sono messi in relazione con i temi trattati, consentendo al lettore di verificare visivamente aspetti della vita medievale che un testo soltanto può rendere meno immediati. Questa scelta ha un valore metodologico, un'immagine. Non è considerata una fotografia trasparente della realtà, perché è prodotta da un autore, per un committente e con convenzioni simboliche proprie. Tuttavia, proprio tali convenzioni rivelano idee condivise, gerarchie, paure, aspirazioni e modi di organizzare l'esperienza. Il libro invita quindi a osservare, non solo a guardare, dettagli di abiti, gesti, spazi domestici. Edifici religiosi o scene di lavoro possono offrire indizi sulla società, purché siano letti nel loro contesto. La competenza di Chiara Frugoni nell'interpretazione iconografica rende centrale questo passaggio dalla contemplazione alla lettura critica. L'effetto è duplice. Le immagini rendono concreta la distanza storica del Medioevo, ma mostrano anche che la cultura visuale era un linguaggio essenziale per comunità nelle quali la comunicazione non dipendeva esclusivamente dalla scrittura. Così il volume insegna indirettamente una pratica utile oltre il Medioevo confrontare parole e immagini, distinguendo la testimonianza dalla sua interpretazione. Secondo, un Medioevo vissuto abitudini, rapporti sociali e mentalità collettive. L'opera sposta l'attenzione dai soli protagonisti politici alla composizione concreta della vita medievale. La storia viene presentata come il risultato di pratiche quotidiane, relazioni sociali, credenze e vincoli materiali, non soltanto come successione di sovrani, conflitti e istituzioni. Questo orientamento permette di incontrare un mondo fatto anche di contadini, abitanti delle città, membri del clero, aristocratici, artigiani e comunità, senza far coincidere il Medioevo con la vicenda di una ristretta elite. La scelta è importante perché le fonti medievali sono spesso prodotte da chi possedeva istruzione, autorità o risorse. Leggere documenti e immagini con attenzione consente però di ricavare informazioni anche su coloro che parlano meno direttamente nelle testimonianze conservate. Gli autori mostrano che il modo di abitare, lavorare, pregare, celebrare, vestirsi se affrontare la precarietà appartiene pienamente alla storia. Le differenze di condizione non vengono cancellate. La società medievale era segnata da rapporti di dipendenza e da gerarchie profonde. Ma l'analisi della quotidianità evita sia una visione esclusivamente monumentale del periodo, sia una caricatura uniforme di miseria e immobilità. Il risultato è un medioevo plurale e dinamico. Le strutture sociali appaiono come realtà vissute e rappresentate. Mentre il lettore comprende che le grandi trasformazioni storiche incidono sempre su corpi, luoghi, famiglie e comunità. Terzo, un percorso tematico che conserva la lunga durata storica. Invece di chiedere al lettore di memorizzare una sequenza continua di eventi, il volume organizza l'esposizione attorno a questioni e aspetti della civiltà medievale. Secondo le testimonianze dei lettori, questa impostazione non elimina, però la percezione dello sviluppo storico, i capitoli, mantengono un senso di avanzamento e fanno cogliere mutamenti, lenti, continuità e differenze tra epoche e contesti. È una soluzione particolarmente adatta a un'epoca che copre molti secoli e territori diversi. Un ordinamento strettamente cronologico rischierebbe di frammentare temi come la religione, il lavoro, l'autorità o le forme della vita urbana. Un ordinamento solo tematico potrebbe invece far perdere il mutamento. Il libro cerca di tenere insieme le due esigenze. Ogni tema è collocato in una storia e la storia viene resa comprensibile attraverso problemi concreti. Tale equilibrio aiuta a evitare due errori frequenti nella divulgazione: trattare il Medioevo come un blocco immobile, oppure trasformarlo in una lista di episodi scollegati. La prospettiva della lunga durata rende visibile che pratiche e istituzioni non nascono tutte nello stesso momento, né restano invariate. Per il lettore, il vantaggio è acquisire una mappa concettuale del periodo, utile per orientarsi anche davanti a singoli monumenti, testi o eventi incontrati altrove. Quarto, contro il luogo comune dei secoli bui, complessità senza idealizzazione. Il libro si colloca contro l'immagine semplificata del Medioevo come età indistinta, oscura e culturalmente passiva. La ricchezza dei documenti figurativi e scritti mostra infatti società capaci di produrre linguaggi elaborati, forme artistiche di grande forza, riflessioni religiose e strumenti di organizzazione collettiva. Questa correzione non equivale a sostituire un pregiudizio negativo con una celebrazione nostalgica. La forza dell'approccio sta nel rendere la complessità del periodo, senza nasconderne le dure condizioni di vita, le disuguaglianze e i conflitti. Le immagini contribuiscono in modo decisivo a questa revisione. La varietà di manufatti conservati contraddice l'idea di una civiltà priva di espressività o di consapevolezza storica. Allo stesso tempo, la loro interpretazione ricorda che l'arte medievale aveva spesso funzioni religiose, politiche e sociali precise. Non va dunque giudicata solo secondo criteri estetici moderni. Comprenderla richiede di chiedersi chi commissionava un'opera, per quale pubblico e quale messaggio era chiamata a trasmettere. L'opera educa così a diffidare delle etichette periodizzanti. Medioevo è una categoria storiografica utile, ma non designa una realtà unica e invariabile. Il lettore è guidato a riconoscere differenze geografiche, temporali e sociali e a sostituire l'immagine compatta dei secoli bui con una storia di molte esperienze, molte fonti e molte voci. Infine, la complementarità tra narrazione storica e lettura iconografica. La collaborazione fra Alessandro Barbero e Chiara Frugoni è parte integrante del progetto, non un dato meramente editoriale. Barbero, è noto per una divulgazione storica attenta alla dimensione umana e alla chiarezza narrativa. Frugoni ha dedicato una parte rilevante della propria ricerca alle immagini medievali, alla loro funzione e alla loro interpretazione. In Medioevo, queste due prospettive convergono in una forma di esposizione nella quale il testo offre coordinate storiche e l'apparato visuale aggiunge un livello autonomo di conoscenza. La narrazione non usa le illustrazioni per interrompere o abbellire il discorso, le incorpora come occasioni per formulare domande. Che cosa viene mostrato? Quale aspetto della società rende visibile? Quali convenzioni o intenzioni condizionano la rappresentazione? Questo metodo rende accessibili materiali che potrebbero intimidire chi non possiede una formazione specialistica in storia dell'arte, senza appiattirne il significato. Al tempo stesso, evita che la storia sociale resti astratta, perché i concetti trovano riscontro in testimonianze materiali e figurative. La combinazione risponde bene a un pubblico ampio. Chi possiede già conoscenze sul Medioevo può riconsiderare immagini note alla luce del loro contesto. Chi parte da zero può costruire gradualmente strumenti di lettura. Le recensioni disponibili sottolineano proprio la leggibilità dell'opera. L'ampia presenza di immagini a colori e il loro commento integrato nel racconto. Il volume si configura quindi come un ponte tra rigore disciplinare, educazione dello sguardo e divulgazione storica. In conclusione, Medioevo storia di voci, racconto di immagini è indicato soprattutto per lettori interessati a una prima conoscenza solida del Medioevo. Studenti che desiderano affiancare ai manuali un quadro più concreto e insegnanti alla ricerca di un supporto capace di collegare storia e storia dell'arte. Può essere utile anche a chi già frequenta il periodo, perché il suo valore non risiede nella specializzazione monografica, ma nella qualità con cui mette in dialogo materiali diversi e suggerisce un metodo di lettura delle fonti. Il beneficio pratico consiste nell'imparare a ricavare domande storiche dalle immagini, non soltanto riconoscere un affresco o una miniatura, ma interrogarsi sulla funzione, sul pubblico e sul contesto di ciò che rappresentano. Sul piano intellettuale, il libro ridimensiona categorie troppo rigide e rende più comprensibile la relazione fra strutture sociali, immaginario religioso e vita quotidiana. La scrittura divulgativa favorisce l'accesso, mentre l'attenzione ai documenti evita che la semplicità si traduca in superficialità, rispetto a molte introduzioni generali al Medioevo, che privilegiano cronologie politiche o grandi personaggi. Questo volume si distingue per la vera integrazione tra racconto e iconografia. Le immagini non arrivano dopo la spiegazione, contribuiscono a produrla. Tale scelta, sostenuta dalle competenze complementari di Barbero e Frugoni, fa dell'opera un invito a vedere il passato oltre che a leggerlo. È dunque particolarmente adatta a chi cerca una sintesi ampia, visivamente ricca e criticamente attenta, senza pretendere un'enciclopedia completa o uno studio specialistico su un singolo tema. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.